Riprendiamo la nostra passeggiata sugli scritti di Luca. Questa è la copertina, come sapete. Luca racconta, analisi del Vangelo e del libro degli Atti. Abbiamo appena iniziato, spero di riuscire a portarlo a termine, perché esaminare come stiamo esaminando il Vangelo degli Atti, poi il libro, il Vangelo di Giovanni, poi il libro degli Atti, mi sa che dovrò vivere forse verso i 90 anni più di là. Vabbè. Siamo arrivati al terzo capitolo, devi seguire, e il titolo di questo brano che noi esamineremo stamattina è Giovanni annunciare Cristo. Si tratta naturalmente di Giovanni Battista, che in questo brano Luca presenta. Abbiamo diviso questo brano che leggeremo stamattina in tre parti: le note introduttive, il personaggio e la predicazione, quello che ci interessa forse in maniera un po' più particolare, la predicazione di Giovanni. Ma andiamo alla prossima diapositiva, le note introduttive. Leggiamo il testo. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconidite e Lisania tetrarca di Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiapa, la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Come sempre, notiamo che Luca fa precedere al racconto che vuole appunto raccontare delle note introduttive che sono veramente preziose. E da notare, infatti, io ho marcato tutti i nomi che fanno parte della storia umana, e da notare ancora una volta il desiderio di Luca di collocare le vicende che sta narrando, le vicende di cui è testimone, nel contesto storico generale. L'intento è chiaro ed è evidente. Nell'anno quindicesimo, eccetera. Ciò che è successo, ciò che stiamo esaminando, è realmente storia, è realmente successo, fa parte della nostra storia, non è un mito religioso. La differenza, per esempio, fatta da alcuni teologi tra il Gesù della fede e il Gesù della storia è solo una fantasia speculativa, un modo di fare teologia al di fuori di ciò che la scrittura afferma, afferma poi con chiarezza, come vediamo. Una teologia che non tiene nella giusta considerazione ciò che la Bibbia afferma tende poi ad allontanarsi inevitabilmente dalla verità biblica. Circa 18 anni sono trascorsi tra l'ultimo, vi ricordate, l'ultimo avvenimento che abbiamo esaminato e citato da Luca, e quando Gesù a 12 anni, no, va a Gerusalemme con i genitori e si ferma di nascosto dai genitori nel Tempio. Avevo 12 anni. Sono passati circa 18 anni, infatti, al capitolo 3, versetto 23, lo stesso capitolo, subito dopo Luca dice Gesù aveva circa 30 anni quando iniziò a parlare pubblicamente. 18 anni. Che cosa ha fatto Gesù in questo periodo? Sapete tutto. Dove è stato? Oltre la metà, qui si tratta di oltre la metà della sua vita terrena, ci è praticamente sconosciuto. E noi cosa facciamo? Senza fare voli fantasiosi, voli pindarici, accettiamo il silenzio dei Vangeli. Stop. Anche questa nota dello storico Luca è importante per stabilire la cronologia intorno alla vita di Gesù. Aveva circa 30 anni. Poi dall'Evangelo di Giovanni apprendiamo che Gesù, in questi anni di ministero pubblico, sono trascorse almeno 3 Pasque. Giovanni menziona 3 Pasque, 3 Pasque, 3 anni, 30 anni più 3, 33. Sono queste quelle le note che noi sappiamo intorno alla vita di Gesù. Vedete quanto è importante queste piccole note a margine che Luca ci offre, perché altrimenti non sapremo niente. Se noi basassimo la vita di Gesù, per esempio, sull'Evangelo di Marco, l'Evangelo di Marco sembra che si sia rivolto tutti un paio di mesi e niente più. Ma ciò che Luca, come accurato storico, ci dice è importante. Ma andiamo avanti, parliamo del personaggio di Giovanni. Ho intitolato Un angelo apripista, e adesso vi spiego il perché. È scritto nel Vangelo: ed egli, Giovanni, andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, eccetera. Versetto 15. Ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Gesù, citando una vecchia profezia, dirà di Giovanni queste parole: sì, io vi dico che qui vi è più di un profeta. Egli è colui che il quale è stato scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero. La parola greca per messaggero, ormai lo sapete perché forse l'ho detta più di una volta, è angelos, che di solito traduciamo con angelo. Quindi, infatti, sempre in Luca, quando l'angelo si presenta a Zaccaria per annunciargli la nascita di Giovanni, dirà proprio queste parole: ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore il loro Dio, andrà davanti a lui il Messia per preparare un popolo ben disposto. Quindi tutta l'opera di Giovanni aveva come scopo di preparare la via al Messia, questo lo sappiamo. Giovanni perciò è l'angelo, il messaggero, che ha il compito di preparare dei cuori ben disposti ad accettare Gesù quale unto del Signore. Giovanni perciò è un apripista, colui che prepara la pista, colui che prepara la strada. Che cos'è un apripista? Chi è un apripista? Nello sci, per esempio, quanti di voi sciano? Io ci ho provato una volta, mi basta, tanti anni fa. L'apripista è quella persona addetta a percorrere la pista di sci per preparare appunto la pista ed eliminare dei probabili, prima di una gara questo, degli eventuali ostacoli. Un apripista però è anche un bulldozer, ho segnato lì il bulldozer, quel bulldozer che abbatte tutti gli ostacoli che si trovano lungo il sentiero che si è prefisso di dove si è prefisso di costruire una strada. E Giovanni, a chi lo somiglierete? A uno sciatore o a un bulldozer? Ma Giovanni è veramente un bulldozer. Infatti le parole che abbiamo letto di Isaia dice: preparate la via del Signore, quindi fai da apripista, no? Raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata, ogni monte, ogni colle sarà spianato. Dà l'idea proprio di un bulldozer che sta lì. E infatti Giovanni Battista è così. Il suo messaggio è davvero dirompente, diretto, senza fronzoli, o giri di parole ed è senza dubbio molto coraggioso. E il suo messaggio poi rispecchia il suo carattere, il suo essere. Infatti uno che va in giro in zone desertiche, vestito con una pelliccia di cammello, mamma mia, io che non sopporto la maglia di lana, figuriamoci la pelliccia di cammello, no? Che mangia cavallette e miele selvatico, non offre certo l'immagine di un uomo tranquillo e sdolcinato. Quindi Giovanni Battista è lì come un apripista, come un bulldozer che prepara la strada per il Signore. Nella sua durezza, però, è presente anche in Giovanni l'umile consapevolezza di essere solo un bulldozer, uno strumento che farà un lavoro di preparazione, ma la strada sarà qualcun altro. Io sono la via, la verità e la vita. Lui lavora per qualcun altro e lavora con intensità. Quando i discepoli che lui ha avuto, chi lo segue, gli chiede se era lui il Messia, Giovanni risponde quelle parole che abbiamo letto, che tra lui e il Cristo c'è una differenza abissale, a tal punto che non si sente nemmeno degno di fare un compito, di avere un compito che normalmente svolgevano gli schiavi, che è quello di allacciare o slacciare i calzari. Quindi il Messia è molto, molto più di me. Questo è Giovanni, un bulldozer, certamente non tranquillo, ma umile. Ora guardiamo la predicazione di Giovanni. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ogni monte, eccetera. Il cuore della predicazione di Giovanni Battista è senz'altro il battesimo di ravvedimento. È al centro della sua predicazione. Il battesimo era chiamato di ravvedimento, era così chiamato perché tramite questa forma, questo battesimo, questo atto, si esprimeva la volontà di ravvedersi, di cambiare stile di vita. Infatti vediamo dopo quello che succede. Nella predicazione di Giovanni, però, il battesimo di ravvedimento, quindi anche il ravvedimento, non era fine a se stesso, era sempre in vista di una preparazione per accogliere il Messia. Guardiamo adesso un attimo, facciamo un confronto, così per chiarire le idee, tra il battesimo di Giovanni e il battesimo che noi pratichiamo, il battesimo cristiano. Ci sono delle affinità e delle differenze. Guardiamo le affinità tra il battesimo praticato, insegnato, predicato da Giovanni e il nostro. Entrambi, sia il battesimo di Giovanni sia il battesimo cristiano, sono fatti per immersione. Baptizo in greco significa immergere, come appunto la parola stessa ci indica e come indica anche chiaramente il luogo scelto da Giovanni, un fiume, il Giordano. Entrambi, sia il battesimo di Giovanni sia quello cristiano, sono testimonianza di una realtà interiore. Qualcosa è successo e lo voglio testimoniare. Entrambi chiaramente richiedono una scelta personale. Le differenze. Il battesimo di Giovanni è testimonianza di una presa di coscienza del proprio stato di peccato e del desiderio di cambiare vita. Questo è ravvedimento. Ma il battesimo cristiano è testimonianza della propria fede, soprattutto della propria fede in Cristo, nell'opera di Cristo. Infatti il battesimo cristiano evoca una morte e una risurrezione in Cristo, come suggerisce Paolo nel sesto capitolo della lettera ai Romani. Non c'è qui soltanto la volontà di abbandonare, di allontanare il peccato, ma è presente anche il desiderio di vivere in Cristo. Questo fa la differenza. Il battesimo cristiano, inoltre, evoca anche un altro battesimo, il battesimo dello Spirito Santo, lo evoca, lo chiede. È il battesimo dello Spirito che ci rende membri del corpo di Cristo, la Chiesa, e il battesimo in acqua testimonia anche di questa realtà che siamo stati battezzati nello Spirito Santo. Preparare la strada, in che modo? Chiaramente questo è legato al primo. Il secondo elemento della predicazione si può indicare, riassumere con il verbo preparare. E in quale modo Giovanni prepara il cuore dei suoi ascoltatori? Che cosa noi possiamo imparare? Siamo proprio in questa fase adesso del messaggio, dell'annuncio del messaggio, dell'evangelizzazione. Che cosa noi possiamo imparare dal modo di predicare, dal modo di annunciare il Cristo di Giovanni? La sua predicazione si può racchiudere in queste due frasi: preparare, preparate la via del Signore, e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Come vedremo adesso, nella predicazione di Giovanni ci sono questi tre elementi importanti, ed è una predicazione teocentrica o cristocentrica, è una predicazione per la salvezza, è una predicazione che commuove. Poi vediamo che cosa. Allora, una predicazione teocentrica. Nella sua predicazione vi sono degli elementi importanti. Uno è senz'altro questo: annunciare la via del Signore. Dio è al centro della sua predicazione. Cristo, il Messia, è al centro della sua predicazione. Potrebbe quasi apparire una verità scontata. Certo che la predicazione cristiana deve essere cristocentrica, ma anche se lo pensiamo, anche se lo crediamo, non sempre così però, non sempre così. Nella pratica purtroppo non è sempre così. È facile sostituire infatti Cristo con qualcos'altro al centro. La Chiesa, la psicologia, l'uomo, la religione. La gente si chiedeva se Giovanni fosse il Messia, abbiamo visto, e la risposta di Giovanni è chiaramente molto chiara: no, non sono io, è lui che dovete guardare, non me, è lui, io non sono il centro della mia predicazione, non me dovete guardare, ma Cristo. Nelle parole di Giovanni si ravvisa con chiarezza che egli ha accettato di assolvere il compito indicatogli dal Signore. In lui non c'era il desiderio di essere e fare di più di ciò che era nella volontà di Dio. Anche la frase riportata dal Vangelo di Giovanni esprime bene quali fossero i suoi sentimenti: che Cristo cresca e che io diminuisca. Capite bene, Cristo è al centro, Cristo è negli interessi di Giovanni. Una predicazione cristocentrica si manifesta anche con questo atteggiamento di mettersi da parte per far esaltare la figura di Cristo. Troppo spesso una predicazione o una testimonianza, dopo una testimonianza, per esempio, quante volte la gente è propensa a dire: ma che bravo che sei stato! Abbiamo fallito nella testimonianza se qualcuno dice: ma che bravo sei stato. Perché la testimonianza e la predicazione devono portare, devono indicare, devono spingere la gente a Cristo. Un'altra cosa, una predicazione per la salvezza. Non so, a me piace leggere molto, leggo qua, leggo là, leggo libri, internet ormai poi, e vedo che oggi si parla molto, sempre più spesso, di un nuovo umanesimo. Siamo in una fase di un nuovo umanesimo, il cui messaggio spinge le persone a vivere secondo il modello di Cristo. Questo è il nuovo umanesimo. Spingere le persone a vivere secondo il modello di Gesù. E forse è sbagliato questo tipo di messaggio? E forse è sbagliato esortare le persone a parlare e agire come Gesù? No, nulla è sbagliato. Ma è solo una predicazione zoppa. È una predicazione zoppa. Perché? Una simile predicazione sottolinea l'insegnamento di Gesù, ma pone ai margini la sua opera di redenzione. Il discorso è di questo tipo. Sii buono, prendi Gesù a modello della tua vita, il suo altruismo, la sua misericordia, la sua bontà. Ma ci si dimentica di dire, purtroppo, o il pensiero è appena accennato, che Cristo è morto e risorto proprio per rendere praticabile a noi le sue vie. Senza l'opera di redenzione, senza l'opera di espiazione, senza l'intervento dello Spirito Santo nella nostra vita, noi non riusciremo mai e poi mai a vivere come Gesù. Provate a vivere il sermone sul monte senza l'aiuto di Cristo. Provateci. Si chiede al peccatore di vivere da ai peccatori di vivere da santi senza la possibilità di diventare santi mediante l'opera di Cristo. Si chiede di fare senza passare per l'essere. È vero che spesso, ora veniamo a casa nostra, spesso dobbiamo pulire anche a casa nostra. È vero che la predicazione evangelica spesso si è concentrata sulla salvezza di domani. Saremo col Signore, vivremo sempre con Lui, oh beati su nel cielo, eccetera, eccetera. Tutto vero, ma anche questa è una predicazione zoppa. Anche questa è una predicazione che non tiene presente la salvezza oggi. Una predicazione autenticamente cristiana è quella che pone sui due piatti della bilancia sia l'insegnamento, sì come Gesù ti ha insegnato, sia l'opera di Cristo. Quando pensiamo all'evangelizzazione, teniamo presente questa verità, miei cari. Poi una predicazione che commuove. Che cosa voglio dire con questo? Il linguaggio diretto e aspro del Battista colpisce il cuore dei suoi ascoltatori, che tutti si chiedono: che cosa dobbiamo fare? Tre volte vanno queste. Che cosa dobbiamo fare? Vanno lì. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Queste parole le risenteremo poi, dopo la predicazione di Pietro, in Atti degli Apostoli, subito dopo la Pentecoste. Vanno e chiedono: che cosa dobbiamo fare? Nel discorso di Giovanni, rileggetelo con attenzione, il verbo fare è presente in dose massiccia. Ogni buon predicatore sa, lo so anch'io e non so se riesco sempre a farlo, ogni buon predicatore sa che questo è un importante traguardo da raggiungere con la predicazione. Devi portare le persone a chiederti: che cosa devo fare? Portare gli ascoltatori a una presa di coscienza sul loro stato e il desiderio di cambiare. La predicazione deve commuovere, ma commuovere nei due sensi del termine, perché forse noi ne conosciamo uno solo. Commuovere, ossia toccare le corde dei sentimenti. Io spero di non parlare soltanto alle vostre teste, ma anche al vostro cuore. C'è differenza tra una predicazione calda e una fredda. Nel primo caso il discorso è fatto sia con la mente, sia col cuore, raggiunge sia la sfera intellettuale, sia quella emotiva. Una sana predicazione si muove in equilibrio tra queste due importanti sfere dell'uomo, l'intelletto e i sentimenti. Poi, commuovere, dal latino conmuovere, spingere all'azione, spingere al fare, e indica proprio la necessità di agire. Il ravvedimento richiede delle manifestazioni concrete. Infatti Giovanni dice: fate frutti degni di ravvedimento. Il senso della frase è questo: dimostrate piuttosto con i fatti se vi siete convertiti, e non cominciate a dire: noi abbiamo per Abramo come padre. Le parole non bastano per dimostrare di aver accettato il messaggio biblico, lo sappiamo. E su questo tema mi sembra che Giacomo sia piuttosto chiaro. Come evangelici amiamo molto questo passo che adesso vi propongo e col quale chiuderemo. Abbiamo molto ricordare le parole di Paolo: siete salvati per grazia, vero? Parole amate anche dai riformatori, come sappiamo, e parole che allontanano il fare dal progetto di salvezza. Tu non puoi fare niente per essere salvato. Non è in virtù d'opere, dice Paolo, non è in virtù del vostro fare affinché nessuno si glori. La sottolineatura di questa verità è stata doverosa sia per Paolo sia per Lutero, per abbattere la perniciosa idea della possibilità dell'uomo di ottenere la salvezza mediante il suo fare. Il discorso di Paolo però non finisse così. Il discorso di Paolo non finisse con le parole: siete salvati per grazia. Leggiamo il brano. Se voi notate, forse non lo notate perché non avete una Bibbia aperta, però ho cambiato la punteggiatura, ma non l'ho fatto arbitrariamente. Non l'ho fatto arbitrariamente così, perché mi piaceva. Ho seguito una versione che mi sembra più conforme, più vicina al testo greco, proprio confrontando la versione con il testo greco che avevo davanti. Allora, rileggiamo il testo. E rileggendolo in questo modo risultano chiaro che ci sono due proposizioni, no? Due proposizioni che iniziano con la congiunzione infatti. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, e il dono di Dio non è in virtù d'opera finché nessuno se ne vanti, punto. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Sempre nel pensiero che il fare deve portare, che la predicazione cristiana deve portarci al fare, esaminiamo il testo. Nel primo caso Paolo sottolinea, con il primo infatti, Paolo sottolinea l'aspetto vivificante del Cristo e di come si realizza in noi la sua salvezza per grazia mediante la fede. Nel secondo caso, la congiunzione infatti sottolinea l'aspetto, come dire, mette in evidenza questa realtà: la salvezza in Cristo si esprime, si deve esprimere nel quotidiano. Infatti dice Paolo: siamo opera sua, ossia siamo stati, con opera sua significa siamo stati salvati, essendo stati creati in Cristo Gesù per, attenzione, perché Paolo sa usare le parole, salvati per, lo ripeto, salvati per. Cosa indica il per? Lo scopo della salvezza. Sbaglio? Grammaticalmente sto sbagliando? Ditemelo. Vedete, siamo salvati per il cielo, è vero. Oh Dio, quante volte la prospettiva che un giorno saremo in cielo col Signore, quanto è bella. Miei cari, vi do una notizia. Non dimentichiamoci anche questo aspetto, che non siamo salvati soltanto per il cielo, siamo salvati anche per la terra. Siamo stati salvati anche per la terra. E noi dovremmo vivere tra l'equilibrio, come dicono i teologi, tra il già e il non ancora, tra l'oggi e il domani, tra gli aspetti spirituali della salvezza e quelli fisici, materiali, corporei. A noi Dio chiede, almeno agli uomini, chiede di essere dei buoni mariti. E alle donne chiede di essere delle buone mogli. Dio chiede ai figli di essere dei figli ubbidienti, agli operai che sappiano onorarlo tramite il loro lavoro. Dio chiede ai giudici di essere onesti. Vedete, quando se la gente va da Giovanni, ci vanno i soldati, ci vanno i giudici, ad ognuno c'è una risposta chiara, concreta. Giovanni nella sua predicazione evidenzia questo aspetto e a ogni categoria di persone dà una risposta precisa, non generica, una risposta che riguarda il ruolo che ricoprono nella società. Se io non sono un buon marito, non sono un buon padre, ho un rispettoso cittadino, non solo faccio del male a chi è mio vicino, ma disonoro Dio. E testimonio che forse non ho capito bene di quale salvezza Gesù mi ha voluto donare. Questa è la predicazione di Giovanni, molto chiara, diretta. Facciamone uso, buon uso. Che Dio ci benedica.